Bene, bene, di nuovo con voi. Colgo anche l'occasione di salutare gli amici che ci stanno seguendo sull'860 del Digitale Terrestre del gruppo BSO Channel. Salutiamo tutti gli amici di Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia all'ascolto con noi. Poi siamo anche in diretta a Twitch, vedi come mi sono... E sentite questa voce, vado a presentare l'amico che mi accompagna in questo pomeriggio, come sempre, Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio e buona Pasquetta a tutti.
Anche
mangiate
a te.
Poco, grazie.
No, ma guarda, sono talmente in questo momento presi con le loro che vanno molto a rilento oggi.
Ma poi si accendono,
quindi stanno lì, aspettano, qualcuno dice, e allora sono a rilento proprio perché ancora stanno a tavola.
Ma ora arrivano le bufere, Marco, bufere!
Vediamo. Allora, andiamo a presentare un po' di amici che ci accompagnano in questa parte di trasmissione durante il pomeriggio di Maracanã. E allora vado con piacere a salutare, a fargli gli auguri sia di Pasqua che di Pasquetta ad Angelo Di Livio. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti.
Ciao Angelo.
Ciao Alessandro. Ciao.
Grazie come sempre per accettare il nostro invito. Allora vado anche a salutare insieme a te, Angelo, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Alessandro.
Ciao Daniele.
Un abbraccio grande ad Angelo.
Ciao Daniele, un abbraccio a te.
E allora, poi vado a presentare un amico, un collega che dovrebbe essere collegato Skype, mi dicono, e quindi lo vediamo anche. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Marco Venditti, signora mia, calcionews.com. Ciao Marco, ben trovato, buona Pasquetta anche a te. Ti senti?
Ciao, grazie, cordiale, okay. Buongiorno, buona Pasquetta a tutti e grazie per l'invito ovviamente.
Ma ci mancherebbe. Allora, io vorrei partire subito con questa cosa che abbiamo, diciamo così, accennato prima. Ci siamo collegati con Luca Cavallero, ci ha fatto un po' il punto da Torino per quanto riguarda la Juventus. Sono stati reintegrati i tre che si erano divertiti in una serata un po' frizzantina.
Vediamo se stai divertente.
Quindi sono stati reintegrati, però ecco, andando a quello che ci interessa a noi, c'è proprio così imminente. Siamo ormai quasi alla vigilia, domani entriamo proprio con quello che riguarda Juventus e Napoli. Io vi chiedo questo: Juventus-Napoli è una partita che potrebbe determinare una sorta di cambio in corsa? Cioè, mi spiego, in caso di risultato negativo, anche perché abbiamo visto questi giorni questo incontro amichevole tra Allegri e Agnelli.
Poi
no?
Se vuoi ti leggo un messaggio.
Leggilo subito.
Da una parte di una fonte, tanto poi lo leggerò anche a Radio Bianco Nera, quindi
leggilo subito così la facciamo sentire pure a Di Livio, pure
non dobbiamo nascondere niente,
ecco,
insomma,
che messaggio è? Se
si può... allora mi scrive questo amico: incontro
fonte.
Previsto da tempo, si sentono e si vedono regolarmente, quindi è chiaro,
i due, no?
Non è che non voglio dirti di più, ma non posso. In ogni caso, rispetto a Post Sky, non è cambiato nulla, se non una grande ink del presidente. Sempre poche, anzi pochissime, le possibilità. Ma punto.
Allora, io vi chiedo una cosa. Siccome qualcuno ha anche messo questa ipotesi, se dovesse perdere la Juve contro il Napoli, un cambio in corsa, vi chiedo se può avvenire. Qualcuno ha detto, potrebbe entrare anche Allegri in corsa così. Voi... siete di questo avviso oppure può continuare Pirlo, perché c'è il rischio che un eventuale risultato negativo di salutare quella che è la zona, cioè o comunque mettere in serie difficoltà la zona Champions. Angelo, che ne pensi di questo scenario? Parto da te, dai.
Intanto volevo salutare anche l'amico Marco Venditti.
Come no? Vai.
È un onore per me salutare il grande Angelo Di Livio.
Ciao,
ti voglio bene,
a te, va.
Ti penso
anch'io.
Sempre.
E poi volevo dire, secondo me poi alla fine non si sono divertiti quei tre, perché poi volevano provare a divertirsi, ma non si sono divertiti. Vabbè, a parte il vicino che ha chiamato.
Perché sti vicini che si fanno a fare loro.
Vabbè, dai. A parte le battute, facciamoci una risata ogni tanto.
Certo.
E io credo che sì, la realtà dice che è una partita a rischio per la Juve e anche per lo stesso Pirlo, perché se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe una catastrofe veramente incredibile, e quindi rispondendo alla tua domanda, con una sconfitta secondo me potrebbe anche saltare la panchina.
Ma in quel caso secondo te Angelo potrebbe arrivare Allegri oppure dare diciamo così la panchina a Tudor e fare una sorta di traghettatore?
No. Se, cambiare cambiare così, no, secondo me vuol dire che a quel punto c'è già un preaccordo, un preavviso con Allegri, secondo me, a sensazione, non lo so, leggo anch'io qualche notizia così, ma non da nessuna fonte, però credo che la realtà è questa: la Juve non si può permettere neanche di minimamente di arrivare quinta, e lo sappiamo per tanti motivi. È vero che ha sempre una finale di Coppa Italia, però per la Juve questo è troppo poco.
Cioè, certo,
andare quinta in classifica sarebbe una cosa veramente gravissima.
Daniele Garbo.
Ma guarda, io credo che Napoli, Juventus-Napoli sia una partita ovviamente molto importante, perché potrebbe davvero essere una svolta della stagione, soprattutto per il Napoli nel caso in cui la vincesse. Io non so se davvero Andrea Pirlo rischi la panchina in caso di sconfitta. Mi stupirebbe molto, nel senso che Pirlo è stato fortemente voluto dal presidente Agnelli, e in questo caso sarebbe il presidente a doversi autoesonerare, ma siccome i presidenti non si esonerano mai da soli, ovviamente, potrebbe esserci il rischio di un esonero di Pirlo. Ma io francamente non credo a questa eventualità, perché sarebbe sconfessare tutto. È stato lui a volerlo fortemente in una situazione complicata, quando tutti gli dicevano: ma sei matto, ma uno che è stato destinato all'Under 23, che non ha mai allenato prima, come ti viene in mente? Lui è andato per la sua strada e ha voluto fortemente l'ingaggio di Pirlo nella prima squadra, correndo tutti i rischi che stiamo vedendo e che conosciamo, insomma. Per cui io francamente ritengo sia abbastanza difficile che arrivi un esonero di Andrea Pirlo nel caso di una sconfitta col Napoli.
Ma tu invece,
per quanto riguarda Allegri, io Allegri non credo che possa salire in corsa, onestamente. Secondo me Allegri può essere un progetto a partire dalla prossima stagione, ma francamente vedo un po' difficile che Allegri salga in corsa su questo treno a poche partite dalla fine della stagione, insomma.
Ma tu, Angelo, ci credi all'esonero di Pirlo in caso di sconfitta?
Io sì, te l'ho detto. Secondo
tu
me
ci
sì.
Credi?
Secondo me sì, perché poi è vero quello che dice Daniele, è una scommessa di Andrea, ma poi la realtà dice altro, dice che comunque la stagione è stata fallimentare, e lo ripeto, non entrare nelle prime quattro posizioni sarebbe ancora peggio, e quindi chi ha preso iniziativa nel portare Pirlo nella panchina della Juve si deve ricredere e deve capire che quello che vuol dire Juve vuol dire vincere, provare a vincere fino alla fine. E purtroppo la Juve quest'anno non c'è riuscita.
Marco Venditti.
Ma allora, dunque, nella storia ci sono state solamente due sostituzioni in corso, una di Ferrara e l'altra di Del Neri, se ben ricordo. Questa è stata, come dicono giustamente tutti, ma come dice anche la logica e anche i risultati, è stata una scommessa molto molto rischiosa da parte di Agnelli. Io credo che si debba accantonare l'orgoglio, anche perché, come diceva anche Angelo e il collega Garbo, anche se Garbo dice che è difficile che possa subentrare in caso di sconfitta un cambio, però sono più dalla parte di Angelo, cioè nel senso che qui, ragazzi, c'è da considerare una cosa: campionato fallito, una Coppa Italia che non si sa se si vincerà, perché comunque poi praticamente la rivale è una squadra tutt'altro che semplice, l'Atalanta è molto difficile, e poi c'è una cosa molto molto importante: chi è che scommette ancora su Pirlo se nel caso si dovesse uscire fuori dalla Champions League? Ragazzi, qui ci sono anche un discorso legato squisitamente ai famosi soldi, ai soldi che devono entrare in un momento di crisi, poi tra l'altro dove qui ovviamente il Covid ha creato ancora altri problemi molto più grandi. Quindi io suppongo che in caso di defaianza contro il Napoli ci sarà sicuramente, deve essere secondo la logica. Poi è normale, Agnelli ha deciso lui e sarebbe una sconfitta, però la sconfitta della logica deve prevalere, cioè qui si rischia di non entrare in Champions League, quindi credo che, purtroppo, mi dispiace, Pirlo è bravissimo, forse diventerà un grande allenatore, ma è stato messo lì, e la colpa, ovviamente, devo dire che, per quanto la si possa dare a Pirlo, è relativamente in base a una decisione di un presidente che ha scommesso. Ci può stare, nella vita si vince e si perde, e anche le scommesse si possono perdere.
Alessandro,
posso aggiungere una cosa?
Certo, Daniele.
Allora, io credo che Agnelli, se le cose dovessero andare male, dovrebbe fare un mea culpa, perché lui ha affidato una Ferrari a uno che aveva appena preso la patente. Ora sapete bene che uno che ha appena preso la patente, secondo il codice della strada italiano, non può guidare una Ferrari. E questo ha fatto, è stato un azzardo tremendo quello che ha fatto Andrea Agnelli. Secondo me è chiaro che lui non si può autoesonerare, ma può darsi pure che l'azionista di maggioranza, che è la Exor, potrebbe chiedergli ragione di questo azzardo, no? Perché lo sappiamo tutti, insomma, la Fiat è emanazione della famiglia Agnelli, Agnelli attraverso questa finanziaria che è la Exor. Quindi può darsi pure che Agnelli possa dover rendere conto di questo azzardo, di questo errore che ha commesso. Per questo dico, non so se Agnelli dovesse, nel caso in cui la Juventus dovesse perdere con Napoli, esonererà davvero Andrea Pirlo. Ecco, questo è il punto secondo me.
Ma Marco, io lo sai come la penso, siamo confrontati tante volte anche su questo argomento. Per me, dopo Benevento, già il campanello d'allarme era notevole. Sì. Poi c'è stato il Torino. Il Torino io non ho visto niente di reazione, c'è una squadra piatta che si appoggia in questo momento sulla qualità dei singoli. Quindi
scusa, la Fiorentina ad esempio, un'altra defiance mostruosa.
La Fiorentina, cioè ce ne sono stati di passaggi a vuoto. Detto questo, io credo che la Juve, poi Angelo la conosce meglio di tutti noi, la Juve si è presa una decisione, l'ha presa già a prescindere da Napoli, perché se anche la Juventus dovesse battere il Napoli, non è che la stagione cambia improvvisamente. Quante volte è stato detto, si accende la scintilla, mi ricordo il derby di andata, ora la Juve parte, poi Barcellona, e poi, come ricordava Marco, c'è stato Firenze, c'è stato Benevento. Quindi secondo me è un cambio da fare a prescindere, se la Juve vuole salvare il quarto posto, Marco, perché tu puoi in uno scatto
di orgoglio, a prescindere di come vada Juventus Napoli, sì, per te deve essere fatto il cambio in questo momento.
Per me sì.
Cioè la scintilla significa, cioè fa quella, cioè nel senso produrre qualcosa, la scossa la devi dare adesso, sì. È inutile sta aspettando.
Marco, io guardo l'ultimo mese la Juve è andata fuori dalla Champions, ha vinto a Cagliari, ma ha vinto Ronaldo a Cagliari, non ha vinto la Juve, ha perso col Benevento, a pareggiare col Torino.
Angelo, tu sei d'accordo con questo punto di osservazione di Alessandro? Cioè lui dice, adesso al di là di Juve-Napoli, come va, bisogna dare una scossa.
Sì, no, forse così no.
Così drastico credo, no.
Così drastico no. Io aspetto la partita di mercoledì e poi da lì potremmo dare un giudizio e avere un'idea un po' più precisa. Io credo che con una sconfitta sono sicuro che potrà succedere qualcosa. È chiaro che
con un pareggio, Angelo?
No, io non credo che ci sarà pareggio. Io a sensazione dico che secondo me la Juve asfalta il Napoli, a sensazione mia dico che finisce pure tanto a poco, sono strasicuro. Però
ma per chi tanto a poco?
Per la Juve, ha detto.
Per la Juve, cioè, assolutamente.
Tu vedi una vittoria netta della Juve?
Mi aspetto una cattiveria per tanti motivi, perché questa è stata una partita che ce la siamo portata incredibilmente tutta l'anno.
Quindi tu ti aspetti una reazione anche così caratteriale, emotiva della squadra.
Sì, emotiva, caratteriale. Però fammi premettere un'altra cosa, è chiaro che noi ci stiamo focalizzando tutto su Andrea Pirlo. A me dispiace, perché poi tutti al suo posto avremmo preso la Juve, perché tutti l'avrebbero presa la Juve allenandola, però è chiaro che poi le responsabilità c'è la società. Tu parli di chi è, non so chi ha parlato di Ferrari, a me è sembrata una Ferrari diesel però quest'anno. Alessandro forse.
No, Daniele,
sì, scusami, a me è sembrata una Ferrari diesel però, perché comunque è stata sempre una squadra incompleta. Poi è vero che non ha mai avuto Dybala, e questo forse è stato una pecca incredibile. Dybala, ragazzi, non è che non sa più giocare a pallone, perché mi sembra strano. Dybala è un campione secondo me, e è mancato, però ecco, le colpe vanno condivise con tutto società, allenatore, giocatori pure.
Dybala è da tenere, Angelo. Dybala,
ma sai, il discorso è che Dybala è un valore aggiunto secondo me quando sta bene. È chiaro che non so quello che farà Ronaldo, ma io punterei molto più per esempio su Dybala che su Ronaldo, ti dico la verità. Perché Dybala è giovane ancora, ha ancora grande voglia. la Juve gli deve costruire una squadra intorno, secondo me. Non è possibile che Dybala non possa essere così importante in una squadra così.
Siete d'accordo, Daniele Garbo, Marco Venditti e Alessandro Santarelli? Daniele.
Ma guarda, allora, sul fatto che la Juventus, questa Juventus non sia una Ferrari, sono d'accordo, ma la Juventus è una Ferrari per definizione, perché una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi, che ha una storia come quella della Juventus, è una Ferrari per forza, per definizione. Dopodiché può esserci l'anno difficile, secondo me l'hanno messo anche in preventivo, tutto sommato, un anno di transizione dopo 9 anni di dominio assoluto. Quindi, francamente, io credo che se Andrea Pirlo ha delle colpe, come ha sicuramente delle colpe, più colpevole di lui sia chi l'ha scelto, su questo non ho proprio dubbi, la società, il presidente, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda Dybala, Ronaldo, anch'io chiaramente punterei più su Dybala che su Ronaldo, perché Ronaldo è un giocatore ormai a fine carriera che non può dare più di tanto a questo punto. Dybala è un giocatore ancora abbastanza giovane e ha dimostrato grandi doti, mi auguro che possa dimostrarle ancora. In una stagione in cui ha avuto 12.000 problemi di vario genere, fisici, il Covid, una cosa e l'altra, alla fine non abbiamo mai visto il vero Dybala. Credo che il vero Dybala servirebbe molto alla Juve più di Cristiano Ronaldo a partire dalla prossima stagione, ovviamente.
Alessandro?
Io adoro Dybala, costruire su di lui il futuro, voglio capire però anche queste ultime settimane con la famosa festa conviviale quanto potrà incidere poi sull'eventuale rinnovo che ad oggi.
Sei arrabbiato perché non ti ha invitato, Alessandro.
Capito? Io ci volevo, soprattutto quando ho letto. Angelo, adesso soprattutto. No, io lo adoro Dybala, ma quando ho letto del taxi che arrivava con queste ragazze, se è vero, non è vero, e lì sono rimasto male.
Perché
insomma,
non
mi ha chiamato?
Perché non t'hanno chiamato?
Ma chi erano queste ragazze?
Vabbè, ma voi quante ne volete
erano
sapere?
Le mogli, le fidanzate,
esatto.
Erano delle escort, chi erano?
No, vabbè, sono ricostruzioni più o meno fantasiose, però ci volevo essere a quella cena.
No, ricordiamo la testimonianza del vicino che ha detto che c'era un via vai di ragazze.
Vabbè.
Venditti?
Sì, no, allora magari non facciamo i paragoni con la Ferrari perché la Ferrari non sta andando molto molto bene, comunque non sarebbe veramente, insomma, no, battute a parte, io credo che Dybala deve più che altro mettersi d'accordo con se stesso, sapere quello che vuol fare. Dybala ha un solo limite, è un grande campione, però i campioni sono a 360 gradi. Cosa vuol dire? Lo sappiamo tutti, per essere un grande campione devi avere anche un grande carattere, non puoi vivere sempre all'ombra e avere il complesso del giocatore che è più forte. Lui ha sentito molto l'arrivo di Cristiano Ronaldo, come ha sentito anche quello di Morata quando ha iniziato a fare una serie di gol da Morata a inizio campionato, vabbè, poi gliel'hanno annullati tutti quanti, vabbè, lasciamo perdere. Però ecco, lui è uno che caratterialmente è così. A me ricorda un giocatore in particolare, forse Angelo, non so se lo ricorda, c'era Maurì, che a Maurì se lo applaudivi diventava un grande campione, qualche fischio lo buttavi giù. Insomma, ecco, per essere un grande campione devi avere anche un grande carattere. Secondo me Dybala manca proprio in questo per essere a tutto tondo un grande campione. Credo, mi allineo anche io sul fatto che Dybala si debba fare una progettazione fatta più sul giocatore argentino che non su quello portoghese, ovviamente per ovvie ragioni anagrafiche. Quindi credo che Dybala, se si mette d'accordo sotto il profilo squisitamente economico, è giusto che debba rimanere alla Juventus. E poi volevo semplicemente dire che si parla molto di Pirlo, un pochino dappertutto, non si deve fare un processo a Pirlo, ma esaminare la situazione. Ovviamente la Champions League sarebbe un altro fallimento, come già detto prima, a livello proprio economico, sarebbe una cosa gravissima non entrare in Champions League. Tutto qui.
Dopo 9 anni io capisco che ci può essere il momento della fine del ciclo, ma finirla così, insomma,
Marco,
questo sarebbe un tracollo, non entrare in Champions, dopo 9 anni sarebbe veramente un tracollo, non la fine di un ciclo.
Pensate che stiamo facendo un processo alla Juve, però ragazzi non ci dimentichiamo che è la squadra che ha avuto un percorso più lungo in questi anni, nessuno ha mai è riuscito a fare quello che ha fatto alla Juve. E poi giustamente quando non vinci per una stagione ci sono le critiche, giustamente, però vedi quello quanto può pesare anche quella maglietta lì, no? Perché è una maglia straordinaria, bellissima, che ti si attacca proprio sulla pelle, però hai tante responsabilità quando non vinci, poi giustamente arrivano le critiche.
Sì, Angelo, volevo... prego Marco.
Volevo aggiungere una cosa, se era possibile, chiedo prego. Scusa, poi mi sto zitto, non parlo più. No, nel senso che questo campionato merito all'Inter perché ci ha creduto, anche se a fasi alterne, alcune partite positive e altre negative, però questo campionato è tutto lì. Diciamola tutta, è sta tutto quanto lì, negli errori iniziali di Crotone, i 20 secondi finali contro la Lazio, che ricorderete tutti quanti, il pareggio di Roma che ancora non riesco a digerirlo, poi ovviamente Juric che ci ha incartato un'altra partita, questa nella fase iniziale, il campionato è tutto lì.
La Fiorentina, ha valutato, come ricordava Marco,
una
prima
scelta e forse alcuni giocatori, altrimenti questa volta si parlerebbe di altro, al di là del fatto che comunque 9 scudetti sono veramente... Non basteranno sicuramente 4-5 generazioni prima di rivincere 9 scudetti consecutivi. Tutto questo.
Allora, chiedo ad Angelo una cosa solo, e poi a Garbo invece un pensiero su Sinner glielo dobbiamo chiedere, perché c'è Garbo, insomma, col tennis andiamo veramente sicuri. Angelo, ma tra Fonseca e la squadra c'è stato un altro momento di grande tensione, ma perché c'è questo rapporto secondo te con questo allenatore? Che
domandina facile per Angelo.
No, ma è chiaro che poi quando succedono queste cose il confronto, ma il confronto secondo me c'è sempre, ragazzi, ricordatevelo sempre, c'è la... Il confronto ci può essere anche dopo una bellissima vittoria, ma il confronto non deve essere polemica, secondo me. Deve essere un momento anche di positività, di andare a cercare, a ritrovare quelle situazioni che permettevano alla squadra di andare bene. È un momento delicato per la Roma, ragazzi, è inutile, perché perde giocatori a ripetizione, stavo leggendo che
Sharawi.
Sì, c'è, sarà assente il Sharawi. Forse c'è una speranza di recuperare Smalling per il match contro l'Ajax.
Sì, e Sharawi invece salta andata e ritorno.
Sì, sì. Anche Mkhitaryan.
Però in un momento delicato ha perso molti giocatori, c'è stata anche la situazione Dzeko, tante situazioni che secondo me purtroppo però è questa la posizione. Io secondo me la posizione di Roma e Lazio, io avevo fatto questa graduatoria qui, cioè nel senso Roma e Lazio dietro il Napoli che forse arriverà a quinta, secondo me, però è questo così.
Questo tu dici, questo l'andamento, ma secondo te Fonseca rimane? Lo chiedo anche a voi rapidamente, dammi una percentuale futuro,
no,
di Fonseca.
Fonseca secondo me può rimanere,
non può rimanere,
il prossimo anno come ricomincia il campionato ricomincerà la solita storia, dopo una settimana già lo fanno fuori, secondo me non può rimanere.
Alessandro?
No, 0%.
Niente, 0% proprio Alessandro. Marco Venditti?
Mi piace tantissimo Fonseca, ma l'ambiente di Roma lo ha già classificato, purtroppo.
Daniele, il tuo pensiero, e poi mi dai anche un pensiero sulla gara di ieri di Sinner, questa finale persa, ma ci ha entusiasmato comunque questo ragazzo di 19 anni.
Allora, Fonseca ha nessuna possibilità di rimanere, Sinner è un predestinato, sicuramente diventerà uno dei più grandi tennisti dei prossimi anni. Diciamo che incognite ce ne sono poche, una forse quella più importante è quella, l'incognita dal punto di vista fisico, perché deve un po' potenziarsi, un po' troppo leggero, a volte si infortuna, problemi muscolari, proprio perché nel tennis di oggi bisogna avere un grande fisico e lui ancora non ce l'ha. Dal punto di vista tecnico ancora ampi margini di miglioramento, dal punto di vista mentale è già un numero uno, è già un top player, e i colpi si possono allenare, la tecnica si può migliorare, e la testa o ce l'hai o non ce l'hai, e lui ce l'ha, quindi io credo che lui sia destinato a diventare sicuramente uno dei top 5 del mondo, poi può diventare 1, 2, 3, questo non lo sappiamo, ma sicuramente secondo me destinato a vincere molti tornei e anche qualche torneo importante.
Chi ti ricorda?
Guarda, in Italia non somiglia a nessuno, francamente. Secondo me Sinner e basta, non somiglia a nessuno dei giocatori che ci sono, che abbiamo visto ultimamente, insomma Djokovic, Nadal, Federer, è completamente diverso da loro, è Sinner e basta. Secondo me
bene, allora siamo arrivati alla fine di questo blocco. Io vi voglio ringraziare tantissimo, Angelo Di Livo, Daniele Garbo e Marco Venditti, vi voglio augurare veramente ancora una buona Pasquetta, grazie per essere stati con noi, grazie ragazzi,
grazie a voi, un abbraccio a tutti,
ciao
un abbraccio,
grazie ancora Ale. Adesso andiamo un po' insieme, tra poco al rientro ci sarà mister Gianni Di Marzio e mister anche Paolo Stringara, che tu conosci molto bene,
abbastanza sì.
Io vorrei un po' analizzare l'Inter insieme a voi. voi, cioè sì, dove è avvenuta la svolta in questa stagione? Perché è vero che era la squadra da tutti accreditata alla vittoria insieme alla Juventus. Se noi andiamo a vedere, io qua ho le griglie che sono state fatte, Inter e Juve erano lì.
Io penso di averla presa, perché ho messo l'Inter davanti
non
alla Juve.
No, però ancora non ricordo bene il campionato, no, però, Santarelli. Però c'è stato sì, non convinceva all'inizio, ti ricordi tante critiche, l'eliminazione della Champions. Dove è avvenuta questa svolta? Cioè, la cosa che vorrei capire, è stata una partita oppure c'è stato un momento tattico, la scoperta di un giocatore? Però ne parliamo un attimo con due allenatori, perché diciamo anche per capire, no, il loro punto di vista. Perché questa squadra è diventata terribilmente solida. Se pensiamo, nelle ultime 12 partite ha preso 5 gol, 9 vittorie consecutive. Ha acquisito solidità, mentre ti ricordi all'inizio prendeva un sacco di gol.
Chi c'era in difesa all'inizio? Vabbè, ma ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo. Va bene, dai, torniamo tra poco.